Traccia numero 16. Galleria Parmeggiani. Dirigiti ora verso i portici dell'isolato San Rocco, il massiccio edificio costruito nel 1953-54, prodotto esemplare dell'ansia di ricostruzione del dopoguerra. Per erigerlo fu compiuto un vero e proprio scempio, demolendo gli antichi portici della Trinità del 1542, completati nel 1817 da Domenico Marchelli. Insieme ai portici fu demolita la chiesa di San Rocco, la chiesetta, che si affacciava sull'omonima via. A ogni modo, tu percorri i portici che ci sono oggi. Al termine, su Corso Cairoli, trovi un palazzo in forme gotico-rinascimentali dalla singolare guglia dorata, la Galleria Parmeggiani. Il palazzo fu fatto costruire dallo stesso Parmeggiani, curiosa figura di anarchico convertito all'arte e all'antiquariato, che dal 1925 si trasferisce a Reggio Emilia, sua città natale, occupandosi della gestione della galleria, ora di proprietà comunale. La galleria ha preso corpo attraverso un intricato sviluppo di vicende commerciali e sentimentali. Confluiscono qui tre collezioni ottocentesche. La prima, di armi e oreficerie, proviene da una bottega parigina, la bottega Merci. La seconda comprende il nucleo dei dipinti, delle sculture, dei costumi, dei tessuti e dei mobili. È formata da Ignacio Leone Scosura, con cui Parmeggiani entra in contatto prima collaborando alla sua galleria di vendite, poi ereditandone la proprietà sposando una nipote della moglie, a sua volta erede di Mercy. Terzo nucleo collezionistico sono i dipinti di Cesare Detti, suocero di Parmeggiani. Entrando nel salone centrale puoi intuire la concezione espositiva di Parmeggiani. Compaiono infatti in una sorta di eclettica summa che ben interpreta le preferenze del collezionismo di fine Ottocento, dipinti, mobili, ferri battuti, marmi, ceramiche, bronzi. Tra i dipinti italiani predomina la scuola veneta, con opere oggi riconosciute copie da Tiziano e Veronese, mentre il presunto Canaletto si è rilevato un pasticcio ottocentesco. Anche il dipinto di Giambattista Tiepolo è un falso. Il manierismo fiorentino è rappresentato da un falso di Bacco Bandinelli. Il Seicento romano da una riuscita composizione attribuita a Romanelli, un trittico fiammingue attribuito a Van Eyck, l'intenso ritratto attribuito a Velázquez è in realtà del Barnuevo. Anche le altre sale sono piene di falsi. La collezione è divisa per aree geografiche, sala fiamminga, sala francese, sala spagnola o per tipologie di oggetti. Nella sala dei gioielli e delle armi, le opere provenienti dalla bottega di Mercy cercano di emulare e superare per ricchezza e perfezione i modelli antichi. Nella sala dei costumi e dei velluti sono presenti i materiali provenienti dall'atelier Escosura, dove è possibile distinguere gli interventi che, attraverso l'aggiunto e il riporto di stemmi, emblemi, iscrizioni, intendono amplificarne enfaticamente l'importanza, riferendola a epoche più antiche o a personaggi di somma importanza. Giunti nella sala dedicata a Cesare Detti, interprete ottocentesco di una pittura di rievocazione storica in costumi e ambienti del passato, ci si chiede se i quadri siano falsi o originali. A ogni modo, altre due sale sono dedicate alle opere di Ignacio Leone Scosura, e non si può dimenticare un'opera eccezionale, il Redentore di Domenico Theotokopoulos, detto El Greco. Ma a questo punto a ogni visitatore vengono dubbi sulla veridicità di ogni cosa che vede, anche se è vero, il sospetto è che possa non esserlo, che qui dentro sia tutto un falso. Da qui l'idea geniale di Corrado Costa di realizzare una fondazione mondiale di falsi d'autore, proseguendo la linea tracciata da quel geniale avventuriero di Parmeggiani. Il mio amico Corrado parlava dei falsi d'autore come di una corrente sotterranea che attraversava la storia dell'arte fin dai suoi albori. Si interrogava sulla veridicità del presunto vero e del presunto falso, concludendo che non poteva esistere nulla di veramente vero e nulla di veramente falso. Spiegava che, chiedendo a un pittore contemporaneo di realizzare programmaticamente un falso del Correggio o di De Chirico, di Giotto o di Picasso, la sua sarebbe stata comunque un'opera eccezionalmente vera e originale. E, alla sua morte, all'interno della sua produzione complessiva, quest'opera avrebbe senza dubbio rappresentato un'opera indimenticabile e dal valore incommensurabile. Corrado non fu capito.